Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Bentrovati cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, buongiorno a tutti quanti alle 8 di mattina qui con Radio Arengo.
Non eravamo abituati affatto a questo tipo di orari, non siete abituati probabilmente neanche voi a sentire la nostra voce a quest'ora del mattino, ma noi siamo qui, infatti inauguriamo questo tipo di orario strano particolare. Anziché augurarvi un buon weekend appena terminate la mezza giornata del venerdì di lavoro, vi augureremo un buon weekend alle 8 del mattino del sabato.
Lo facciamo subito alle 8 di mattina per chi ci ascolta, per chi è già sveglio, per chi ascolta le rassegne stampa, probabilmente un attimo l'Arengo del Viaggiatore con la sua informazione, la sua opinione slow, come abbiamo identificato e come ormai facciamo da anni, vi accompagnerà. E oggi si ritorna a bomba sul tema italiano nazionale. La politica italiana è in fermento, ci sono i referendum indipendentisti all'acqua di rose come li facciamo qui in Italia, c'è il Rosatellum in via di approvazione in qualche modo, le polemiche, la solita incomprensibile cagnara all'interno della quale noi ci ficchiamo a bomba, il grande rientro di Silvio che carichissimo riparte con le sue storielle che inorridiscono Mara Carfagna e la prospettiva del voto.
Soprattutto, direttore, quello che senz'altro abbiamo è una campagna elettorale ormai secolare, che ricordiamo veramente non da mesi ma da anni, da prima ancora del referendum famoso del 4 dicembre, una campagna elettorale continua anche quando il governo era stato appena eletto, quindi di conseguenza non possiamo che tuffarci a capofitto proprio in quello sguazzare che proprio molto ci piace, direttore.
Diciamo. Beh, intanto come primo punto ciò che continuiamo a non capire del Rosatellum, i nostri ascoltatori e lettori non sono stati in grado di aiutarci e noi non siamo stati in grado di scoprire da soli con certezza come si applica la soglia del 10% sulle coalizioni. Allora, e la domanda rimane: ma queste coalizioni quindi devono essere a livello nazionale?
Ci sono o non ci sono? E se ci sono è a livello nazionale oppure come ci regoliamo? Allora, intanto una cosa sicuramente, direttore, non sentiamoci particolarmente ignoranti del non comprendere una legge elettorale, perché al di là di quello che è la tua formazione, direttore, da persona seria nonché un studioso serio
malato,
ma al di là di tutto ciò rimane che comunque quasi si impegnano ogni volta e per ogni legge elettorale a fare in modo che si scriva qualcosa che l'elettore raramente davvero capisce per bene, quindi non mi sento particolarmente inetto nel non aver compreso la legge elettorale di suo per bene in tutte le sue sfaccettature, ma appunto domande basilari che magari l'elettore mediamente sveglio si pone, quale questa che hai appena posto, effettivamente sono domande che servono decisamente per capire dove devo mettere la X.
Comunque, al di là di questo dettaglio sui calcoli che poi si applicano al voto, il dato, la novità è che con una croce sola si sceglie sia una lista sia un candidato in un seggio uninominale. Da questo punto di vista la legge elettorale effettivamente è un anagramma del Mattarellum, perché cambiano le ripartizioni, questa legge è maggiormente proporzionale rispetto a quanto non fosse il Mattarellum ed è più semplice, nel senso che c'è solo una scheda per la Camera e una scheda per il Senato. Ciò nonostante si è scatenata la cagnara a sinistra e col Movimento 5 Stelle, ma tutto procede e noi procediamo anche noi con la musica.
Yeah.
Imagine di John Lennon, che non ha bisogno di presentazioni né di commenti. E invece io voglio lanciare una domanda a Paolo, ma insomma questo Movimento 5 Stelle che scende in piazza come che il Rosatellum fosse un abominio, una mostruosità, sembra proprio essere ricaduto nel teatrino della politica, in quelle polemiche fine a se stesse in cui si cerca di intanto dare la colpa a questa legge elettorale per come eventualmente debbano andare avanti le cose. Ecco, non trovi che da questo punto di vista effettivamente stiano diventando parte del teatrino della politica?
Io temo che questo teatrino della politica, all'interno del quale iniziano decisamente probabilmente ad ambientarsi anche loro, sia scattato già in qualche altra occasione, direttore, per me personalmente, e devo dire in occasioni che mi hanno intimorito di più rispetto a quello che non può essere un diverbio circa la legge elettorale, in occasioni che politicamente decisamente erano più delicate secondo il mio modo di vedere. Decisamente il Movimento 5 Stelle si sta rapportando sempre di più e quotidianamente con un diventare partito, perché nel concreto poi è solo così che puoi andare in politica. Quindi finché non accetteranno questo, avranno fatica e faranno fatica anche loro nell'ammettere che alcune dinamiche prettamente partitiche stanno scattando anche nel loro caso. Io sinceramente temo del Movimento 5 Stelle le contraddizioni prettamente ideologiche, più che quelli che possono essere gli strafalcioni culturali dei quali spesso magari veniamo investiti. Temo più il non capire più davvero su temi basilari e fondamentali come la pensano, e per fortuna inizio a comprendere quanto non è che sia io stupido particolarmente, perché magari un po' demente lo sono, ma non così tanto stupido quanto piuttosto sono loro che davvero non stanno capendo nella loro trasversalità su temi basilari che spaccherebbero l'elettorato dove posizionarsi. E questa è una mossa tipicamente dei politici, ecco perché è più in queste cose che vedo una deformazione politica che decisamente mi piace poco. Premesso questo, direttore, se la domanda va nello specifico sulla legge elettorale, io non sono troppo distante da quello che è il risentimento dell'elettore circa il continuare a non poter scegliere lui direttamente, personalmente, una serie di nomi che può eventualmente mettere lui stesso. Continuo a non amare il metodo della X semplice, nata col Porcellum in quella devastazione.
No, nacque col Mattarellum, nacque per una scelta precisa del popolo italiano che ritenne che le preferenze fossero occasione di malavita.
Beh, però fu il 2006 l'annata in
cui... No, il Mattarellum fu nel 94, fu la cifra della Seconda Repubblica, è quella in cui si deve mettere la croce e non si deve scrivere niente.
Si passò da maggioritario a proporzionale, scusami,
da proporzionale a maggioritario,
esatto. Quello sicuramente fu il passaggio, infatti, importante elettorale che effettivamente dobbiamo rispettare, in quanto al referendum gli italiani sono andati e non possiamo rispettarli quando vogliamo.
Comunque è chiaro che insomma il paradosso che si invererà sarà proprio che gli ultimi arrivati stanno scoprendo che le preferenze sono un fattore di democrazia. La nostra prima grande repubblica lo sapeva bene e aveva la multipla preferenza che consentiva anche all'elettorato di scegliere, oltre alla più importante figura, magari più esperta, di dare la possibilità anche a qualcun altro di entrare in Parlamento. Noi invece abbiamo ancora la possibilità di un brano musicale.
È Janis Joplin.
Well, you love me too, so how can you just sit down and laugh and laugh and laugh and laugh? Things just can't be this way, not for very long. No, 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 no. How love affair, yes, it's just history. And I'm trying to love you in my own way, I think that you know I did. Not to have you here, to see you living, oh, so near to me, yeah. Oh, but you are distant, and so it's dead. It's so over, baby, got to be over, 'cause yeah, our love affair, yes, it's just history. Yes, it is. Once in a green time, a flower,
Her passion lasted for an hour, and then she wilted. Come on, love one. For an hour, and then she wilted, wilted from a long one. And I've seen it looking up at the sky. Well, how high it is. You wonder if there is. Oh, I never be no happy to be, but no pain to be. Well, I sit here and I ask you, why all this? I just got to know.
Entriamo in studio dopo Janis Joplin, parliamo di un altro grande artista che calca ancora le scene della politica.
Un altro intramontabile decisamente, alla Janis Joplin.
Un intramontabile che sornione sornione, scherzando scherzando, ha ritirato fuori la testa. Perché Silvio Berlusconi con la barzelletta sul bidet agli africani cerca e vuole segnare, e segna chiaramente... un grande ritorno che per chi comunque assisteva allibito alle sue fesserie raccontate in ambito internazionale dopo questi anni in cui abbiamo visto per esempio questo movimento giovanile dei 5 Stelle diventare un partito molto, molto bigotto, molto giustizialista, molto feroce nell'azzannare anche i suoi stessi membri quando dicono una parola fuori posto, o assistiamo a tutte le filippiche moraliste della sinistra, del PD, le fatiche, l'incapacità di riconoscere la quotidianità della facilità del discorso, anche la sua leggerezza. Ecco, in tutto questo, in questo clima sempre più oscuro e incomprensibile, eccolo lì, tacchete, che salta fuori il grande Silvio con una cazzata secca, pronta per chiamare a raccolta quell'elettorato che lo faceva vincere e che questa volta, stando ai sondaggi, è molto probabile che gli consenta di nuovo di dare le carte lui.
Ma guarda direttore, io sinceramente sulla figura di Berlusconi devo dire ho maturato una serie di letture anche dopo i suoi governi, e un po' devo dare ragione a Renzi: chi è al potere al momento gode per forza di cose di antipatia. Beh, nel caso di Berlusconi devo dire non mi è passata con il suo non essere al governo, anche se nel concreto quasi un po' mi fa tenerezza, direttore, perché io percepisco, ed è veramente una percezione prettamente personale, percepisco che questa aurea di intramontabile, di appunto colui che dà le carte, di colui che non muore mai, gliela stanno più mettendo i giornali in tutte le maniere rispetto a quanto in realtà non brilli quest'aura intorno a lui. Fondamentalmente l'impressione che ho è fondamentalmente questa, anzi non so se sia più cazzata la barzelletta detta o la sfida a Salvini secondo cui il leader verrà deciso da chi ha un voto in più alle urne, perché purtroppo devo dire che la percezione sempre personale che ho è che Salvini possa decisamente farcela in questa sfida personale con Berlusconi. Quindi io credo che nel suo annaspare ad oggi, in questo percepire anche lui che tutta quest'aurea non brilla più, probabilmente si sta lanciando dalla barzelletta alla sfida con Salvini. È un momento dove decisamente la destra respira che con un'unione concreta può vincere, questo sicuramente. Da qui a potersi appioppare il ruolo di leader quando in realtà ovviamente non può farcela più neanche lui, anche fosse anche nel presentarsi in maniera seria, ammesso che mai ce l'abbia fatto, decisamente può essere un colpo di coda un po' azzardato da parte di Berlusconi. Quindi mi ha fatto molto molto più ridere questa barzelletta che non in sé quella raccontata da lui.
E comunque, insomma, vedremo un po' la sfida tra Berlusconi e Salvini. Certo che il dato di fatto è che doveva cambiare, Salvini doveva rompere, doveva fare chissà che cosa, uscire all'Europa. Non se ne sente più parlare, adesso fanno un referendum per attivare una procedura che si potrebbe attivare pure senza referendum, così come noi mandiamo il prossimo, l'ultimo brano musicale di oggi.
Abbiamo scelto Neia.
I went into town to see you yesterday, but you were not home. So I talked to some old friends for a while.
Parte della puntata di oggi è questa carrellata sulla politica nazionale, sul commento che questo sabato mattina alle 8 Radio Arengo propone a Radio Città Fujiko e ai suoi cari ascoltatori. Ecco, siamo arrivati infine al PD. Il PD che è diventato PD, MDP e anche da queste parti Pisapia sì, Pisapia no, con un Renzi che in settimana si sveglia e spara palle incatenate contro la Banca d'Italia.
Ma guarda, direttore, anche in questo caso la situazione in questo, in questa arena è tutta da vedere, anche perché parliamoci chiaro, quello che tra l'altro più mi fa sorridere in tutto ciò è che, non riuscendo a capire né noi né l'elettore né i politici stessi se c'è o no questa coalizione, devono stare attenti un po' ad essere un po' bastone, un po' carota, sai, perché ovviamente non dovranno poi trovarsi tra 7-8 giorni magari a dover per forza di cose allearsi con colui contro il quale magari avevi sproloquiato qualche giorno prima. Fondamentalmente il problema è questo, anche per questo che devo comunque alzarlo il rimprovero ai vari articolo 1, ai vari partiti a sinistra della pseudo sinistra che abbiamo. Fondamentalmente proprio il fatto secondo cui, se è vero come è vero che un gran Civati tantissimo tempo fa decise di dare un colpo di coda e di tagliare i rapporti con questo partito, allora questo taglio di rapporti dovrebbe esserci davvero ad essere concreto, non che per poltronismo poi si torna a pensarla nella stessa maniera. Quindi questo è un riprovero che faccio di solito a tutti i secessionisti che poi dopo tornano sotto l'ala del partito col quale erano insomma tanto affiatati fino a qualche settimana prima, e di conseguenza in questa melma è difficile, direttore, che io personalmente possa riuscire a capire davvero dove si colloca Pisapia, piuttosto che il Bersani, piuttosto che Gentiloni insieme a Renzi in questo calderone. Insomma, devo dire, direttore, non sono troppo preparato per poterti dire altro se non questo tipo di impressione che io ho.
E l'altra notizia della settimana è un altro intramontabile che torna sulla scena. Stiamo parlando di Walter Veltroni.
Grandissimo.
Walter Veltroni che in qualche modo, in analogia con Berlusconi, comincia a splendere più che per la luce propria, per l'oscurità che intorno a loro si è creata. E appunto Veltroni, che sembra il padre nobile della sinistra, padre nobile del PD, da questo punto di vista effettivamente rispetto a Prodi, che ha rinnegato in qualche modo la sua creatura, ecco Veltroni, niente, alla chetichella, fischiettando, saltato fuori anche Occhetto, e insomma fatto sta che, guardando un po' le costellazioni, vediamo il 2-0 di Silvio contro Veltroni, ecco.
Beh, però direttore, io non sono troppo in disaccordo col fatto che l'Ulivo fosse una cosa, contestabile o meno ovviamente, e il PD ne fosse un'altra. Io devo dire che quello che apprezzai moltissimo di Veltroni, finalmente ci fu una cosa che di lui apprezzai, fu il metodo anglosassone di accettare una sconfitta di una linea di partito e quindi di dimettersi. È la cosa che io dai politici mi aspetto tutte le volte, e dissi: finalmente Veltroni, hai dato un esempio politico. Ovviamente tutto quanto viene infangato da questo ritorno in scena, anche molto poco credibile per come la vedo io.
E insomma, vedremo un po' che cosa succederà, e lo vedremo alle prossime puntate, prossimi weekend. La puntata di oggi è finita, ci auguriamo che la nostra musica vi abbia rinfrancato, le nostre parole fatto un po' di compagnia. E se per caso doveste scoprire che cosa e come si applica la soglia del 10%,
sì,
scriveteci
sì,
redazione@larengodelviaggiatore.info. Buon weekend.
Ciao a tutti.